Grazie.
Conclusiva, sì.
Dici qualcosa? No.
No,
non so come siete organizzati, scusa. Io dico proprio due cose al volo, perché l'ultima batteria di riflessioni e domande è stata tra l'altro molto centrata sulla questione delle politiche, per cui cerco di dire due cose su questo. Però prima una flash sulla videosorveglianza. Allora, ho già detto prima la questione di risorse, eccetera, però penso che il grosso danno della videosorveglianza sia il fatto che venga utilizzato come una panacea. Cioè, la videosorveglianza è utilizzata sempre comunque come l'unico strumento che può salvare la situazione. In realtà, questo lo dico da criminologo che si è guardato qualche ricerca in merito, in realtà la videosorveglianza può avere un senso, e ce l'ha a volte. La videosorveglianza è uno strumento che può servire per la investigazione criminale soprattutto. Cioè, dopo, uno strumento per capire dopo, non come controllo preventivo su tutto, altrimenti non ha alcun senso.
Perché nessuno sta dietro ai monitor, certo. Cioè li dotiamo della classico, la vigilanza urbana, mette videosorveglianza, però non c'è un vigile che stia a vedere il monitor, perché o vanno in giro a dare multe e raccogliere soldi che mancano, oppure...
Esatto.
Però le cose. Rivedetevele tutte, sapete dove andare a cercare.
Infatti ha un po' senso, diciamo, per esempio negli accessi degli edifici, nelle cose. Però veramente quando uno mi dice abbiamo riempito un parco di videosorveglianza, abbiamo messo la videosorveglianza sulle strade, eccetera, sono proprio soldi buttati, cioè non è neanche uno strumento, è diventato semplicemente l'etichetta per dire che si sta facendo qualcosa sul tema della sicurezza. Per cui è ovvio che quando si insiste troppo sul tema della videosorveglianza è perché nasconde una debolezza fondamentale delle istituzioni sul piano del cosa fare in tema di sicurezza urbana. Poi tra l'altro la tecnologia della videosorveglianza, come la maggior parte delle tecnologie securitarie, sono tecnologie che derivano direttamente dalla ricerca sulla ricerca bellica, eh? Cioè la maggior parte delle imprese che nutrono l'industria della sicurezza sono imprese tra l'altro che hanno la loro sede legale a Israele, non per niente, perché è lì che vengono prodotte le avanguardie di strumenti per la videosorveglianza, per la sicurezza, che poi trovano un uso civile immediato a Israele e poi un po' in tutto il mondo. Ma davvero, se voi andate a vedere, le innovazioni sono soprattutto in quello stato. Chiudo questo tema sulla sicurezza per dire, per il PD è... mi tocca affrontarlo, lo so, il PD è perdente, sarà sempre perdente per sempre. Allora, innanzitutto, visto che non l'abbiamo citato e bisogna sempre citarlo almeno una volta, bisogna dire che c'è il caso Obama, diciamo così, cioè nel senso che vi dicevo prima che il primo presidente degli Stati Uniti che ha parlato di paura della criminalità, prima non era tematizzato la paura, è stato Johnson a metà degli anni 60. Dopodiché tutti i presidenti americani hanno parlato più o meno di paura, chi più chi meno, però era il tema dominante questo. Il primo presidente americano che ha condotto una campagna elettorale non parlando di paura ma parlando di speranza, che guarda caso è l'altra polarità che anche Remo Bodei, un filosofo, indica come i due temi su cui si costruiscono le politiche, ebbene è stato Obama. Quindi la speranza c'è sempre, anche di non essere perdenti, se si è in grado di prima intercettare, vuol dire, ci sono momenti storici in cui è difficile sostenere certe cose perché non passano, non arrivano, e ci sono però nei momenti storici giusti in cui bisogna saper dire le cose che mutano anche il modo di pensare delle persone. Io penso che oggi in Italia siamo a questo punto, cioè abbiamo passato troppi anni, ormai 15 anni possiamo dire, a Milano 20 anni, dal 93 insomma, no? Che da quando abbiamo il sindaco della Lega e poi via via il centrodestra, che a Milano si fa fatica a parlare di queste cose che vi ci stiamo dicendo oggi. Si fa fatica ad affermare che c'è un altro modo di vedere le relazioni, si fa fatica a dire che il discorso che ci ha portato il nostro amico, non mi ricordo il nome, scusami, com'è?
Valdè.
Cioè, i diritti vanno universalizzati, che a partire da quello che si può costruire anche opportunità di sviluppo economico, che l'immigrazione è un tema che per ora è stato visto solo come problema e da accogliere o da rifiutare, e invece l'immigrazione è un'opportunità che, se adeguatamente supportata con politiche pubbliche, ci può portare uno sviluppo anche, dico, materiale del nostro benessere, come è stato sempre. Vi dicevo prima, la contaminazione è il punto, è diciamo la fase in cui le società si arricchiscono e crescono, l'hanno capito anche i cinesi recentemente. Quindi stiamo dicendo di percorsi che, però se l'avessimo detto, anzi chi l'ha detto 10 anni fa, ma anche 2 anni fa, se ti ricordi, Giovanni, queste cose, veniva preso per pazzo. Tu sei contro il partito, sei contro, cioè, non vuoi farci più governare per anni. Perché io le dicevo, anche le ho dette adesso, sono le cose che più o meno, certo un po' arricchite, ma dico da un po' di anni. Allora, il tema è, per chi pensa che invece dobbiamo tenere un punto di vista, arricchire, ma dobbiamo tenere un punto di vista, e non possiamo semplicemente scimmiottare i punti di vista degli altri, che ci danno poi minore autorevolezza quando serve di esprimere il nostro punto di vista. Allora noi dobbiamo, come dire, avere quella capacità di, quando serve, di tirarli fuori questi argomenti e di renderlo patrimonio di tutti. Per tirarli fuori questi argomenti bisogna averli. Allora io, per quello che dico, cioè è vero che serve iniziativa, serve, come ha detto qualcuno, che bisogna rilanciare il partito, bisogna rilanciare il centro-sinistra. Sì, ma su che cosa lo rilanciamo? Su che cosa? Perché rilanciarlo possiamo benissimo fare il presidenzialismo che ci chiede il centrodestra, poi prendiamo l'uomo di spicco di Confindustria del momento, diciamo Montezemolo, lo mettiamo a capo del centro-sinistra e rilanciamo il centro-sinistra. Ma capite che non è questa l'operazione che serve a noi e soprattutto alla nostra visione. Allora io penso invece che dovremmo contestualmente rilanciarlo, ma anche sulle idee forti che vogliamo avere. E per avere idee forti bisogna connettersi con chi queste idee le studia. Il corso di formazione politica che avete seguito e che state seguendo è uno dei principali per produrre idee forti su cui lavorare, perché le idee forti permettono anche di avere identità un po' più labili e che si confrontano, piuttosto che avere identità rigide. Allora io penso questo, cioè gli uffici studi vanno riempiti davvero, cioè gli uffici studi significa simbolicamente, non che dobbiamo assumere persone che studino, ma che ci sia una connessione più diretta tra le avanguardie del pensiero e la politica. Oggi per noi è fondamentale, altrimenti non sappiamo più che cosa dire, perché c'è stata una desertificazione culturale del, esatto, patrimonio ideale del progressismo, mettiamola così, che può essere di cattolico, socialista, c'è stata una desertificazione. Allora, o noi ripartiamo da una battaglia politica e culturale insieme, oppure secondo me non ce la facciamo proprio, cioè non ce la facciamo, nel senso che diciamo abbiamo le armi spuntate, mentre di là, giustamente qualcuno di voi lo ricordava, di là c'è l'egemonia culturale, di là c'è, non è vero che c'è un progetto politico punto e basta, amministrativo, tecnocratico, di là c'è un progetto culturale, che è il progetto individualista dell'individuo consumatore, che deve essere sempre più passivo rispetto a ciò che gli interessi economici, le elite economiche decidono, fanno e gestiscono. Allora, è un progetto culturale, non è un progetto semplicemente amministrativo, e noi dobbiamo reagire a questo progetto culturale come un progetto altrettanto culturale, forte e radicato. Rispetto al tema della Lega, e io chiudo su questo, cioè anche qui la Lega è uno di quei ha orientato necessariamente la politica negli ultimi 10 anni, cioè forse è stato quello che ha più, quel partito che ha più inserito all'interno della politica il fattore culturale. Allora io, piuttosto che dire seguiamo la Lega nel radicamento territoriale, che vuol dire un po' poco, possiamo dirci che la Lega si è radicata nella mente della gente. Ieri diceva Salvatore Vecchia in un incontro che la Lega ha l'habeas mentem, che è interessante, delle persone, nel senso che se anche minoritaria ha più egemonia lei nel modo di pensare nostro rispetto a quello che noi ce l'abbiamo rispetto al centro-sinistra, cioè ha l'habeas mentem, cioè veramente condiziona molto. Ebbene, piuttosto che seguire la Lega sul radicamento territoriale, diciamoci che la Lega ha utilizzato la cultura, quella sua cultura, per radicarsi nella mente delle persone. Allora forse proprio l'esempio della Lega ci deve dire che non è il stare sullo territorio per stare sul territorio, bisogna starci con un progetto culturale, che è quello che dicevamo prima, di solidarietà, di responsabilità, di fraternità, cioè una nuova idea di cittadinanza. L'esperienza che ci ha detto, mi sono già dimenticato il nome, sono veramente incredibile, l'esperienza che ci ha portato, che considero arricchente per tutti, ma ci dice due cose secondo me, che non è più tempo della sola accoglienza, lo so che è un tema fondamentale l'accoglienza, ma le case di accoglienza ci sono state fino agli inizi degli anni 90 a Milano, poi sono state chiuse, perché l'accoglienza non basta più come progetto politico. Ci vuole l'integrazione dei diritti, ci vuole l'ampliamento dei diritti, altrimenti non si riuscirà a produrre una reale opportunità. E dall'altra parte ci dice che le politiche della paura ci stanno chiudendo nei nostri confini mentali, ma quello che io vi dico che è peggio ancora è che oggi sono gestite nei confronti, in questo modo, nei confronti dei cittadini stranieri, ma guardate che non è l'unica categoria che ha avuto una compressione dei diritti, perché ricordiamoci i poveri, italiani e stranieri che sono, ricordiamoci i giovani italiani, così come quelli stranieri, certo con condizioni di vita totalmente diverse, però la compressione dei diritti porterà ad individuare due classi, come sempre è stato, chi accede ai diritti e chi non accede ai diritti, e chi non accede ai diritti saranno tutti quelli che non hanno la possibilità di accedere ai diritti, quindi saranno gli stranieri, saranno i poveri, saranno quelli che non riescono più a ottenere lavoro, i giovani che sono in casa e che non riusciranno a... cioè i disabili, c'è una contrazione del fondo solidarietà per i disabili, cioè stiamo parlando di tutte le categorie. Allora a me viene da ridere quando uno dice dobbiamo limitare i diritti degli stranieri per tutelare noi stessi. Cominciamo a dirle a queste persone che vivono nei quartieri popolari che adesso tocca agli stranieri, adesso tocca loro, ma se andiamo avanti così sicuramente tocca a tutti, perché o i diritti sono universali o non sono diritti. Quindi su questo dobbiamo, secondo me, riprendere un po' di slancio. Basta.